Ciao, sì.
Buongiorno, sono Ilenia. Ho reputato alquanto ingiusta la disparità di trattamento tra prostitute e donne oneste, in cui lei parla nel libro a proposito dello stupro. A mio avviso questo reato andrebbe punito con pene certe e severe ed esemplari, senza la distinzione dello stato sociale della vittima. Qual è la sua opinione in base a proposito? Grazie.
Grazie a te. C'è una domanda lì, Domenico. Arriva subito.
Buongiorno.
Grazie per
la sua presenza. Mi chiamo Rocco. Rocco. La domanda che volevo porvi.
Rocco. Allora, se facciamo silenzio per favore, arriva meglio la domanda.
Ok, la domanda che volevo porvi, non volevo lanciarla solo al professor, ma pensi un pochino a tutti, per il fatto che avete trattato tutti questo argomento. Cioè per il fatto che comunque lo Stato ha cercato comunque di trovare una soluzione a queste problematiche, inasprendo le pene e le sanzioni penali. Però, senza una reale efficacia, cioè, il problema è aumentato in questi ultimi anni, invece di diminuire, quindi non hanno avuto un'efficacia. Quindi volevo chiedervi quale per voi, secondo voi, fossero le possibili soluzioni e come la scuola dovrebbe interagire con noi ragazzi per aiutarci a tale scopo.
Grazie Rocco. Poi chi c'è?
Buongiorno, sono Maria Pia e volevo chiederle cosa l'ha spinta a fare una ricerca così approfondita sullo stupro.
Allora, Maria Pia, parto dall'ultima domanda. Io ti potrei rispondere così. Il primo libro che ho scritto in assoluto riguardava le lotte contadine e quindi il rapporto tra contadini e agrari, contadini e proprietari terrieri, quindi un problema di potere. Poi mi sono interessato di Ndrangheta, mi sono interessato di mafia e quindi anche lì potere, la mafia non è solo un elemento di violenza, cioè. Quindi ti potrei dire, io ho fatto questo libro perché a questo punto volevo parlare del potere dell'uomo, cioè. Se ti rispondessi così sarebbe una risposta che sembra un filologico nei miei studi, ma sarebbe una risposta falsa. La verità non è questa che succede. La verità è un'altra e la dico con molta schiettezza, ma lo dico soprattutto alle ragazze e ai ragazzi, perché io questo libro l'ho fatto per, come dire, un caso fortuito della mia vita. Quando io ho scritto il primo libro di storia della mia vita nel lontano 92, io venni qui all'archivio di Catanzaro per cercare i documenti giudiziari che mi dimostrassero che c'era la 'ndrangheta. E allora chiesi ai funzionari dell'ufficio di darmi tutte le sentenze penali dall'Ottocento fino a partire. Naturalmente questo mi chiese per matto, perché sono un matto per pensare a questo genere. Io ho fatto una ricerca, ho trovato i membri di questi, ho scritto il primo libro, l'abbiamo discusso tante volte, e abbiamo... ho fatto questo libro sulla 'ndrangheta. Mentre facevo questa ricerca, ed ecco perché è importante che voi lo sappiate ragazzi, mentre facevo questa ricerca io ad un certo punto comincio ad imbattermi in alcune sentenze: stupro violento, atti di libidine violente, incesto. All'inizio non ci ho fatto caso, devo essere sincero. Poi, vista la frequenza, mi fermo un attimo, torno indietro, prendo un po' di sentenze e me le faccio fotocopiare e vado a casa e le leggo. Le leggo, le guardo. Dico no, sono stanco, non ho capito molte cose, meglio che le legga dopo. In realtà non è che non avessi capito, è che io all'inizio non volevo accettare quello che veniva fuori, che rompeva alcuni schemi mentali miei, che rompeva alcune culture, alcune cose che mi avevano raccontato e che lì, nell'evidenza dei fatti, ero completamente sbagliato. Completamente sbagliato. Io non sono qui a dirvi io sono bravo, tutti gli altri sono cretini, non hanno capito nulla. No, uno che non aveva capito ero io. Il bello della ricerca è esattamente questo. Il bello della ricerca è il fatto che tu ti puoi imbattere, tu vai a cercare una cosa e trovi altre. D'accordo? Io ho fatto questo libro proprio grazie a questa scoperta. Io ho scoperto negli atti giudiziari una realtà che a me era sconosciuta, che io non conoscevo. E quindi ho fatto la ricerca sulla 'ndrangheta, ho scritto il mio libro sulla 'ndrangheta, dopodiché sono ritornato indietro e ho ripreso tutte le sentenze, anche qui 2000 sentenze circa, sugli atti giudiziari. E su questo ho costruito la mia ricerca. Mi sono spiegato? Ve lo dico perché voi dovete avere il gusto, anche voi, della ricerca. Guardate, una volta non c'erano i mezzi che voi avete oggi. Voi oggi avete il telefonino e avete, come dire, internet che vi può risolvere un sacco di problemi. State attenti che apparentemente vi risolve i problemi. In realtà c'è qualcuno che vi risolve al posto vostro e quindi vi condiziona questa qua che si chiama testa, d'accordo? Voi naturalmente dovete utilizzare internet, naturalmente dovete utilizzare il telefonino, ma internet e il telefonino non deve essere solo lo strumento che comprende tutto. C'è una ricerca che dovete fare voi su altri mezzi e su altre strutture, vi assicuro che è affascinante. Vi assicuro che se voi vi liberate dal fatto che c'è qualcuno che può risolvere i vostri problemi, potete trovare cose che oggi non immaginate, non pensate. A me è successo, e non una sola, non una sola volta. Non abbiamo il tempo, se volete, quando finiamo il dibattito, vi racconto altri episodi di ricerche che mi hanno fatto fare dei libri che non pensavo, che io non pensavo. L'altra questione, prostituzione e donne oneste. Una volta si faceva questa differenza, ma si faceva per la ragione che ricordava prima l'onorevole Nato. Fino al 96 il reato che era punito, ma parliamo dall'epoca dei Borbone, poi sono arrivati i governi liberali, poi sono arrivati i governi fascisti e poi sono arrivati i governi repubblicani. In tutto questo lunghissimo periodo storico il reato di stupro era sempre considerato sulla morale della donna e non sulla persona, d'accordo? Quindi la prostituta non veniva considerata una persona, la prostituta era una cosa diversa dalla donna onesta, quindi la donna onesta, si diceva, aveva conservato la propria verginità e il proprio nome, la prostituta no. Siccome io debbo, come dire, debbo sanzionare un reato, il reato era contro la morale, quella la morale non c'era più. E quindi io punisco l'autore del reato nei confronti della prostituta con anni minori rispetto a quello se avesse violentato e stuprato una donna che era ancora fanciulla, che era ancora vergine. Sono spiegato, questa è la ragione. Io naturalmente non lo condivido e per fortuna si è fatta una battaglia tutta quanta che poi si è realizzata nella legge che veniva ricordata dall'onorevole Napoli. Credo che questo sia un fatto importante, perché tu colpisci la persona, non la morale. Intendiamoci, qualche giudice bravo e onesto c'era pure. Per esempio, c'era un giudice che condannò un uomo che violentò ripetutamente una prostituta. E questo si difese dicendo, ma insomma, signor giudice, questa è una prostituta. Dice, allora, è una prostituta, anche se vende il proprio corpo, non è detto che voleva vendere a tutti. A te non lo voleva vendere, quindi tu non devi stuprare. Che era una concezione modernissima della realtà. Mi sono spiegato?
Di Catanzaro.
Sì, esatto. Di Catanzaro. E non è vero, non è vero che tutti quanti i giudici o quelli di un tempo erano bacchettoni e non capivano la realtà. Naturalmente si muovevano alle maglie della legge dell'epoca, però c'erano molte situazioni diverse. Per questo io dico, oggi la violenza sessuale è nella persona, e questo, state attenti, che significa una cosa molto semplice. Voi dovete pensare che una volta, quando la legge puniva il reato contro la morale, le domande degli avvocati difensori dello stupratore e del pubblico ministero, perfino del presidente del tribunale, della corte, erano libere. Quindi potevano riguardare anche la moralità di una persona. Allora io voglio invitare per un attimo a fare con la testa un esercizio mentale di un secondo. Noi non ci troviamo in questa bella mattinata a Catanzaro nel 2015. Pensate di essere qui in un'aula del tribunale 100 o 200 anni fa, imputato un uomo ed una ragazza che viene interrogata. E a questa ragazza gli si chiedono dei particolari intimi sui suoi rapporti con gli uomini e sulla sua sessualità. Io credo che se a qualcuno, a tutte quanti voi, fossero rivolte in pubblico cose di questo genere, già oggi nel 2015, quantomeno arrossireste e non so come reagireste. Con un ceffone deve pure meglio, perché così si chiude subito la partita. Ma voi immaginate queste domande in un tribunale. Voi immaginate queste domande in un tribunale. E quindi immaginate il coraggio da leoni che dovevano avere queste donne ad andare in processo ed accettare di essere interrogate in questo modo. Oggi questo, per fortuna, grazie alla legge, al cambiamento del reato sulla persona, non possono essere più fatti, perché non è importante la moralità della donna, è importante il fatto che lei è una persona. Qualunque sia stata o sia la condotta sessuale della donna, l'uomo non può violentare, perché violenta una persona. Punto. Questo dice la legge e questo credo che sia un grande passo in avanti. Quindi, se un avvocato si permette di fare una domanda sulle relazioni o sulle come dire, cose intime che riguardano una donna, che riguardano la persona offesa, che riguardano la vittima, il presidente del tribunale quasi sicuramente, quasi sempre, gli dice: caro avvocato, questa domanda non è ammissibile. Punto. Mi sono spiegato. E questo è un grande passo in avanti.
Grazie. No, facciamo rispondere alla presenza, va bene?
Allora, ho dimenticato comunque, però. Sempre meglio.
No. Il problema credo che sia questo. È cambiato, sono, per fortuna oggi abbiamo delle leggi che hanno spostato la focalità sulla donna e sulla salvaguardia della donna in quanto persona, al di là del ruolo di prostituta o di... abbiamo superato per fortuna questo concetto, ma la legge prende atto di di fenomeni culturali che vanno sostanzialmente, si stanno diffondendo e che vanno sostenuti e guidati. Con questo non è che il fenomeno sparisce, perché il fenomeno ha altre radici, perché accanto a nuove culture permangono sempre fortissime le vecchie culture, quelle radicate. Oggi tu dici, sembra che il femminicidio sia aumentato. Il problema è diverso, intanto viene denunciato, cosa che prima non si faceva, cioè la denuncia prima era molto meno diffusa, spesso si davano altre motivazioni a quegli omicidi e la donna spesso era considerata più la causa che l'effetto. Non so se è. In secondo luogo l'attenzione da parte dei mass media. Una volta non c'era attenzione per questi fatti. Questi fatti passavano al massimo nelle cronache locali, al massimo, ma non c'era una diffusione nazionale. Oggi il fatto che succede a Pordenone o a Sondrio è conosciuto anche a Catanzaro e viceversa. Quindi questa, voi lo vedete poi non solo attraverso i mass media, ma lo vedete anche tra gli strumenti di comunicazione che da internet, c'è la possibilità di comunicazione da internet, perché subito anche un privato cittadino lo diffonde su YouTube e YouTube lo diffonde a tutti quanti. Quindi è chiaro che c'è un'attenzione maggiore che può avere anche, diciamo, anche i suoi risvolti negativi, perché accanto a questo ci sono anche gli effetti emulazione che sono da tenere in conto fortissimamente, perché molti sono portati a risolvere i loro problemi semplicisticamente, dice tanto l'ha fatto un altro e quello diventa una giustificazione morale. Quindi è chiaro che sono processi culturali di una delicatezza enorme che vanno guidati, e vanno guidati nel complesso, cioè la legge, ma anche gli interventi degli psicologi, dei pedagogisti, sui social network, l'intervento nelle famiglie e l'intervento nella scuola, che è fondamentale.
Grazie, grazie eccellenza. Mentre pensate qualche altra domanda, inviterei Delli Maria, anche lei è una docente che ci aiuterà in uno spunto. Sì. Ok, allora noi congediamo e ringraziamo gli istituzionali, non può più stare con noi. Grazie mille.
Sono stata anche all'interno di un'associazione culturale che si chiamava Il Luogo della Politica, che aveva come obiettivo quello di dare una corsia preferenziale, per così dire, alle donne. E di questo ci siamo occupati, abbiamo fatto anche dei lavori in tal senso. Io dico una cosa, la donna nella storia in effetti si accentua negli ultimi decenni, sono stati come una sorta di lato oscuro della luna, presenti, agenti, ma invisibili. Invisibili e destinate anche, cioè, perlomeno sino agli inizi del Novecento, ad un ruolo passivo, subalterno, marginale. Un copione in questo senso che ha segnato pochi strappi, poche eccezioni. Le donne quindi hanno dovuto, per forza, armarsi di coraggio e rinunciare, non sottostare alla logica della sopraffazione. È stata per lungo tempo l'unica logica che appunto in una società patriarcale. E tuttavia alle donne che hanno tentato di non sottostare a questa logica, alla logica della prepotenza, della sopraffazione, ripeto, alla logica del silenzio, di subire in silenzio, e a queste donne coraggiose che il professore Ciconto nel suo libro corposo, interessante, a queste donne ha dato spazio, proprio perché non era comune che una donna denunciasse all'indomani delle violenze subite, denunciasse il suo violentatore, il suo stupratore, e rinunciasse quindi alla vecchia regola si rifiutava di ricevere un compenso di denaro o il cosiddetto matrimonio riparatore. Quindi ribellione e coraggio sicuramente. Il professore Ciconte ci rivela storie di straordinaria violenza. E mostra una delle tante facce, comunque, se vogliamo, se in effetti ci pensiamo un attimo, dell'emancipazione femminile. Un affresco di genere lo definirei, che molto può raccontare anche della realtà di oggi e non solo. E a mio avviso questo libro è un modo per riflettere di sé, anche, come ha detto prima il professore, come persona appartenente al genere maschile, e come porsi anche in tal senso attraverso questa scrittura viva, realistica, piena di pathos emotivo. Ha messo appunto in evidenza la storia di donne coraggiose, ribelli, che ad un ragionamento spiccatamente maschilista si sono rifiutati di sottostare, e a quella concezione, a quel pregiudizio che diceva che la donna, poi tutto sommato, che lo stupro non esiste, che la donna tutto sommato ci stava, ok? Che la donna se vuole non può essere violentata. Quindi anche il linguaggio, in effetti, il linguaggio per tanti anni è stato codificato dagli uomini. Il linguaggio è un'arma sociale, intendiamoci. Parlare è un'arma sociale, e questo linguaggio, in effetti, che era stato codificato dagli uomini, poco serviva alle donne. E allora, quando avevano un moto di ribellione, un moto anche di non sopportare quello che avevano sopportato per secoli in silenzio, allora in questo caso queste rivendicazioni venivano prese come delle vere e proprie minacce all'ordine costituito, ad un ordine patriarcale. Io sarò brevissimo, preoccupato. Dunque, devo dire che comunque questa manifestazione è un appuntamento degno di nota, sicuramente. Anche perché il codice, è sempre in rosso il bilancio, perché le donne, abbiamo visto anche l'altro giorno, è stata ammazzata una moglie insieme alla sua bambino, insomma, quindi voglio dire, pensate che uno slogan di Amnesty International diceva mai più violenza sulle donne, era uno slogan lanciato nel 2004. Quindi parlare con i giovani di violenza è una cosa molto, sensibilizzarli anche, perché in effetti, per quanto si lavori, la situazione di pericolo per la donna nei paesi del terzo mondo, ma nei paesi cosiddetti evoluti, appunto, aumenta in maniera esponenziale. Quindi le donne che denunciano non vanno lasciate sole. E vorrei concludere con una domanda, per così dire, speculare opposta. Come mai oggi nell'Italia delle ragazze calabresi che risultano essere a scuola le più brave d'Europa? Come mai il mondo delle figlie delle rivoluzioni sociali, delle manager, delle capitane d'impresa, come mai nel mondo delle trentenni e quarantenni che hanno studiato all'estero, che sono cresciute libere, che sarebbero nelle condizioni di esercitare la propria autonomia, o delle ventenni che possono diventare autonomamente di fare magari l'astronauta e non la moglie? Ecco, queste donne che cosa, perché dovrebbero essere disposte a sopportare? Perché dovrebbero continuare a subire? Per vergogna? Sì, per paura? Per paura anche di essere marchiate e diventare oggetto di riprovazione sociale? Perché dovrebbero ancora oggi, dentro le mura di casa, in segreto, le donne lasciare che su di loro si eserciti una quotidiana umiliazione, per poi arrivare sul posto di lavoro e tacere, arrivare in ufficio e dire che è successo, non è successo niente, arrivare a scuola e dire sono caduta, ho urtato contro lo stipite di una porta? Allora come inchiodare le donne al desiderio di sopportare? Grazie.
La nostra scaletta per rispondere all'intervento di Mandaferro, non c'è, ci è mandato a dire, ecco, che la possibilità dal punto di salute di raggiungerci, ci avrebbe parlato del progetto Ofelia, che nel 2011 nella sua veste di commissario dell'ente intermedio che ha seguito, porto anche i saluti del maresciallo Bruno, che a sua volta, ecco, ci fa arrivare quelli del colonnello Cantoni. Siamo pronti con le altre domande? Ci sono altre domande? Altrimenti ci avviamo alle conclusioni. Io pregherei la dirigente Teresa Lizzo, ecco, di raggiungerci qui al tavolo, perché poi a lei affideremo le conclusioni. Allora, se non ci sono altre domande, ci raggiunge Marco, che anche lui ci darà un intervento nella sua veste, il dottor Marchese, ecco, il responsabile dell'osservatorio politica di genere e pari opportunità. Prego.
Grazie. Nell'occuparmi dell'attività dell'osservatorio, noi ci occupiamo proprio appunto di politiche di genere e pari opportunità, ci occupiamo anche di in modo corposo anche di donne e dei pronomi. Io vorrei fare un paio di considerazioni. Mi rifaccio anche un po' alla percezione di Rocco, no? Che la sua domanda ho percepito come, o meglio, forse lui percepisce come se noi in questo momento siamo in uno stato emergenziale. Non siamo in uno stato emergenziale, perché i dati ci dicono altro. Non siamo, cioè la situazione, la condizione delle donne in Italia è una condizione grave ed è una condizione difficile, partiamo da questo presupposto. Però grazie a tutte le iniziative che si fanno, alla cultura e ad una accelerazione sulla considerazione di quello che io non dico tanto i diritti delle donne, cioè dobbiamo un po' spostare, secondo me, il paradigma, dobbiamo ragionare in termini di diritti umani più che di diritti specifici delle donne. E vedete, alcune volte si ha la percezione di un'emergenza a causa dei difetti dell'informazione, perché siccome un po' l'informazione in Italia fa, no? La settimana del caldo, la settimana del freddo, la settimana del tiepido, allora si accendono questi focus particolari e ci viene fuori la percezione che ci sono dei fenomeni emergenziali, si ragiona in termini emergenziali. Ecco, poi dopo questo sposto la discussione in Parlamento, vengono inasprite le pene, ci si mette, diciamo, a posto con la buona coscienza e quasi sempre finisce lì. L'emergenza e la situazione emergenziale, grande informazione, che cosa non produce? Non produce il riconoscimento di un fenomeno. Scusate. Non produce il riconoscimento di quello che è un fenomeno sociale e quindi impedisce soprattutto alle istituzioni di trattarlo per tale, perché questo, ad esempio, l'Italia non è un paese per donne, perché non è un paese di pari opportunità, non è un paese dove le istituzioni proteggono le donne e danno, ad esempio, adeguato supporto alla maternità, per dirne una, oppure alla protezione in quelle famiglie delle donne che subiscono la violenza. Siamo più abituati, non lo so, al concetto della famiglia modello mulino bianco che vediamo nel corso delle pubblicità, e questo un po', voglio dire, ci distoglie dal riconoscere quelli che sono fenomeni sociali. Chiudo dandovi un dato, purtroppo non è un dato confortante. Noi un po' di tempo fa, come osservatorio, abbiamo monitorato per 3 mesi 3 quotidiani locali di caratura regionale, solo 3 per scelta, ne è venuto fuori un quadro anche purtroppo nella nostra Calabria sconcertante in termini numerici. Cioè, monitorando 3 quotidiani per 3 mesi, noi abbiamo registrato 100 casi diversi che sono finiti sulle pagine dei giornali, 100 casi diversi. Cioè, immaginate un po' quello che accade poi dopo, perché questa è soltanto la punta dell'iceberg. Ecco perché penso e ringrazio veramente Rita Tulelli per, voglio dire, questi momenti che ci offre, continuare ad insistere sulla cultura e cercare un po' di fare discernimento, riconoscere quelli che sono i fenomeni sociali. E mi dispiace che, diciamo, sono mancato un po' stamattina rappresentanti anche delle istituzioni locali. Loro potrebbero fare tanto, soprattutto per costruire una rete di protezione, per far affrontare meglio, voglio dire, percorsi dolorosi di chi si trova in difficoltà.
Grazie Marco. Questo, vi darei la parola all'onorevole Napoli, perché ecco, sicuramente comuni, province, regioni possono fare tanto. Utilizzo ecco questo suo intervento un po' per avviarci anche al giro ormai di interventi in conclusione, però ecco, la prego, ci illumini.
Sicuramente, sicuramente le istituzioni possono fare molto senza tralasciare anche la scuola. Io ricordo che la legge contro la violenza prevede anche una specie di imposizione anche ai docenti nella attenta lettura dei temi scolastici. Questo non è da sottovalutare, perché fin da questa età è possibile intervenire culturalmente e c'è ancora la reticenza. Allora, la legge prevede addirittura gli interventi adeguati e l'attenzione fin dai disegni che vengono fatti nelle scuole primarie. Questo lo dico per creare una maggiore attenzione, nel senso che quando si scrive, lo si diceva prima, i ragazzi e le ragazze si sentono anche un po' più libere. Magari non lo dicono apertamente, però bisogna riuscire, il professore deve avere anche la capacità di riuscire a captare qualcosa che non va. qualcosa che non va e che inizia ad essere di fatto una denuncia, perché poi anche il professore diventa per lo studente, per la studentessa, la persona che al di là dei genitori è ulteriormente vicina. Quindi anche la scuola ha un ulteriore, perché la scuola ne ha di tanti, tanti, forse troppi compiti, però anche questo è un compito delle scuole. Le istituzioni dovrebbero essere in generale più propense a trattare questi argomenti e ad intervenire soprattutto a livello di prevenzione. Perché diceva prima il sostituto procuratore che quando si arriva a quei livelli il reato è già commesso. Qui siamo, e anche la lettura del libro deve servire per questo, del libro del professore Ciconte, deve servire proprio per capire realmente che cos'è lo stupro, che cos'è la violenza contro le donne, e rendersi conto dal punto di vista culturale a livello preventivo. La questione sulla questione che poneva Rocco, io non sono convinta che siamo a livelli maggiori rispetto ad una volta. Una volta il discorso era sommerso e emergeva dagli atti giudiziari. Certo, leggendo questo libro uno dice: oh mamma mia, ma allora erano tanti. E oggi lo sentiamo di più perché le notizie vengono diffuse e quant'altro, però non pensiamo che ancora oggi non ci sia la violenza sommersa, soprattutto quella domestica, e credo che sia quella che in questo momento necessiterebbe di maggiore attenzione e di maggiore incoraggiamento, perché la violenza è brutta in ogni caso, ma la violenza che viene perpetrata tra le mura domestiche, quella credo che sia veramente la più brutta che possa esistere. Quindi non sottovalutiamo l'argomento, attenzioniamolo e incitiamo dal punto di vista culturale ad essere sempre più avanzati, ma anche ad essere più preparati a livello di prevenzione. Non dobbiamo avere paura o reticenza di trattare l'argomento, perché guardate che tante cose avvengono per mancanza di conoscenza e per quella specie di timore che c'è ancora oggi, pur essendo in società avanzate e quant'altro, di trattare lo stesso.
Grazie, signora Napoli. L'ultima domanda per il professor Ciconte la fa Daniele.
Buongiorno a tutti, io sono Daniele, sono uno studente universitario. Volevo chiedere al dottor Ciconte, cioè, come una donna riesce a trovare la forza di denunciare uno stupro, e come, quali aiuti psicologici può dare un medico, una persona, a questa donna. Poi volevo fare una domanda anche all'onorevole Napoli, che parlava del ruolo delle donne in politica, cioè come mai l'Italia ha impiegato tanto tempo a riconoscere il ruolo della donna in politica, cioè come mai ci è voluto il 48, diciamo, il 47, perché c'è stata la Costituzione, no? E quindi si è avuto la donna che è andata a votare. E come mai, diciamo, ci si è messo tanto, no? per, per dare alla donna questo ruolo fondamentale.
Passi il microfono anche alla signorina lì che vuole, altrimenti così raccogliamo tutto e poi consegniamo ai nostri relatori il microfono per le risposte. Prego.
Salve, io sono Deborah. E tutti gli interventi che sono stati fatti oggi mi hanno comunque fatto pensare. E come diceva l'onorevole, la colpa è sia del maschio che della ragazza stessa. E penso che questo sia abbastanza vero. E come diceva infatti la giornalista, anche attraverso i social network, magari la ragazza cerca di attirare l'attenzione attraverso immagini, foto un pochettino troppo spinte. Quindi io penso che a parte comunque l'uomo deve incominciare a vedere la donna e a comportarsi, comunque porsi nei confronti della donna in modo con più rispetto, ma anche la donna in sé per sé deve ricostruirsi. E questa ricostruzione deve partire proprio dal rispetto per se stessa e per se stessa. Per se stessa.
E anche si scatta l'applauso, cioè, per se stessi eravamo. Poi?
E quindi anche per se stessi e quindi anche per nel rispetto proprio della propria dignità. Quindi io vorrei porre una domanda un pochettino a tutti: come la donna può ricostruirsi? In che modo?
Beh, allora iniziamo, professore, con lei, con la parola Napoli.
C'è un attimo, meglio
d'accordo, ok.
Allora, aspetta
che ora i miei compagni fanno un po' di silenzio così la tua domanda può arrivare, prego.
Allora, la cronaca oggi denuncia molti fatti di pedofilia. Leggendo il vostro libro abbiamo appreso come i bambini, ma in particolare le femminucce, sono vittime di abusi sessuali da parte di adulti. Quali potrebbero essere le cause che portano a una bimba come oggetto di questi appetiti sessuali? Grazie.
Grazie a te. Ce n'è qualche altra? Ok, pronto.
Beh, quest'ultima domanda io non so rispondere. Qui deve rispondere uno psicologo. Perché a me l'idea di avere un rapporto con un bambino, con una bambina, mi fa talmente orrore che non trovo una risposta. Io non so dare una risposta. Io come storico non so dare una risposta. So che c'è nell'umanità una fetta di popolazione, per fortuna non estesa, probabilmente si sta riducendo, si sta diminuendo, che abusa dei minori. Io trovo questa cosa una cosa. Io non riesco a, ripeto, a dirlo. Io quando leggevo queste sentenze, vedevo l'età di queste bambine. 3 anni, 5 anni, 7 anni, ma come ti viene in mente? Cioè, ripeto, io faccio lo storico, non faccio lo psicologo, lo psichiatra, per cui una domanda del genere va rivolta allo psichiatra. Io posso, come dire, posso solo dire che dal mio punto di vista è una cosa aberrante che non ha giustificazione alcuna, proprio di nessun tipo. Già la violenza in sé non ha giustificazione, ma se vogliamo fare una gradazione di possibile giustificazione della violenza, questo è proprio l'ultimo gradino. L'altra questione, vedo che stamattina questa questione della psicologia è un fatto ricorrente. Quali aiuti psicologici si può dare, come si può fare in modo che dopo la violenza ci possano essere questi aiuti psicologici per gradire a porlo il medico? Non c'è dubbio che la vittima va aiutata, va accompagnata, perché rispetto a prima adesso qualche cambiamento c'è. Cioè, una volta quando c'erano le violenze, le vittime erano lasciate sole, erano semplicemente portate in tribunale, si discuteva nel tribunale. Adesso per fortuna si è capita l'importanza psicologica di affrontare il tema della violenza. e quindi ci sono psicologi che aiutano le vittime a superare i problemi di adattamento e di, come dire, e di superare il trauma che subiscono. Se voi ci avete fatto caso, anche nell'ultimo incidente aereo che c'è stato in Francia, c'erano stati degli psicologi che hanno subito accompagnato i familiari delle vittime proprio per far superare il trauma. Non c'è dubbio che questo va affrontato. La forza della donna da che cosa deriva? Deriva dal fatto che giustamente la donna vuole essere rispettata nella propria integrità fisica, vuole essere lei a decidere se avere o no un rapporto sessuale, e quindi la donna si ribella, reagisce. Attenti che ci sono vari modi di reagire. Si reagisce in modo, come dire, forte, ma si può reagire anche rimanendo passivi, impotenti, perché ci sono alcuni che rimangono passivi. Io nel libro racconto un episodio in cui sono stato testimone quando ero ragazzo. Io ero a Pippo Valenzi, a un certo punto c'era un avvocato molto, come dire, molto in gamba dal suo punto di vista, che cercò di difendere l'imputato con una dimostrazione nei confronti dei magistrati, che erano naturalmente tutti quanti i maschi, e gli diceva: signor giudice, ma secondo lei è possibile mettere il filo nella cruna dell'ago se la cruna si muove? Ora, io non sono una donna, sono un uomo, so che è difficilissimo fare una cosa del genere, solo le donne sono brave a farlo, anche gli uomini a volte lo fanno, ma all'epoca gli uomini non lo facevano. E quindi questo fatto terrorizzava gli uomini. L'immediata risposta qual è? Non è possibile. Cosa voleva dimostrare quell'avvocato? Quell'avvocato voleva dimostrare che se la donna non aveva reagito, vuol dire che era consenziente. Non è vero. Perché di fronte a un fatto straordinario tu puoi rimanere paralizzato e quindi non avere nessuna capacità di reazione. E di conseguenza non reagire in modo forte. Quindi ci sono due modi di reagire. Il fatto che la reazione dipende dal, ripeto, dalla, secondo me, dalla necessità per la donna di difendere non solo la virginità in quanto fatto materiale, ma anche come integrità personale. La mia dignità io non la voglio violentata da. Come si può ricostruire l'immagine della donna? È la domanda da un milione di dollari. È complicato, però io credo che la donna anche qui sta facendo le passi, perché è vero che ci sono donne che, lo ricordava prima l'onorevole Napoli, che per raggiungere un posto elevato in carriera, per guadagnare soldi, per fare una parte in un film, concedono tutto e di più. È verissimo, ci sono queste donne. Però è anche vero che nelle donne sta emergendo una concezione di libertà, che il corpo non va usato per fare questo. E quindi c'è la possibilità di affermare che uno può essere bravo, un medico, un dottore, un giornalista, un'attrice, senza per questo passare nel letto del dottore o delle caporedattore. Questo è il problema. La grande forza della donna sta in questo. In questa capacità di aver affermato la propria professionalità indipendentemente dalla bellezza e dell'avvenenza del proprio perché qui continua a esserci una cultura maschilista, c'è la cultura maschilista, ma guarda che è una questione che riguarda gli uomini e riguarda le donne. Scatta in automatico: se tu sei una bella ragazza sei un uomo e sei cretina. Dove sta scritto questa cosa qua? Non sta scritto da nessun parte, eppure è così. Perché? Perché era una cultura maschilista che ha tramandato questa immagine della donna, e quindi è difficile poi fare rompere questo luogo comune, questo stereotipo. Io credo che poi, in verità, sulle donne, sul comportamento delle donne, sono state scritte le peggiori cose, le grandezze. Io credo che se qualcuno di voi avesse voglia di mettere in fila uno dietro l'altro le cose che sono state scritte, mica da ragazzotti buzzurri, da marmi che possiamo trovare in tutti i giorni, da grandi, come dire, da grandi professionisti, da grandi uomini di cultura, da preti. C'era un prete di Veneto, di Feltre, dico Feltre perché non lo ricordo, perché è il paese di mia moglie, che è Veneto, che diceva: la migliore cosa per le donne è tenerle rinchiuse in casa, perché se no si guastano. Un prete. E non uno degli ultimi. Se qualcuno di voi avesse voglia di fare una ricerca di questo genere, io credo che ci sarà amaramente da divertirsi, perché si inanelleranno una serie di luoghi comuni, di sciocchezzai che possono essere messi a prova e ad illustrazione di quante sciocchezze sono state raccontate nei confronti delle donne. Quindi capisco bene che ricostruire un'immagine diversa e rovesciare questa immagine sulla donna è stata costruita, ma sai, sono delle battaglie che stanno facendo. Per esempio, una volta nella pubblicità il corpo femminile era utilizzato in modo esponenziale per vendere un prodotto, quasi che siccome c'era una bella ragazza io quel prodotto lo vendo meglio. Adesso si sta facendo una battaglia, per esempio i comuni stanno vietando la pubblicità di questo genere, ma su Pullman non ci sono più queste pubblicità. E poi dico una cosa molto semplice: quei prodotti che fanno uso del corpo femminile in questo modo io non li compro altri prodotti. Siccome per fortuna ci sono una varietà di prodotti, piglio e scelgo un prodotto che fa bene per me. Quindi, come vedi, le strade sono molte, ma io non mi caso semplicemente qualcuno, molte altre si possono trovare. Se tu insieme alle tue compagne di classe e alle tue amiche mi metterete in testa di ricostruire l'immagine femminile. Ti ringrazio per la tua immagine.
Semplicemente perché i ragazzi immagino siano stanchi. Il discorso del ruolo delle donne in politica diventa, al di là del tardivo consenso all'elettorato attivo che è stato attribuito alle donne, ancora oggi prevale il discorso maschilista, e una donna per poter fare politica deve dimostrare di essere decisamente più brava dell'uomo, deve sgomitare, devo dire anche che forse da parte dell'uomo c'è paura nei confronti della capacità della donna di essere meno deviante, meno deviabile rispetto ad altri. Cioè la donna normalmente quando intraprende una strada la percorre anche superando le difficoltà. L'uomo cede più facilmente, e questo chiaramente. E poi va detto che in politica ancora la donna non viene considerata per le sue capacità, ma viene considerata come l'altro sesso, tant'è che si deve arrivare anche al discorso delle quote elettorali, che a mio avviso è un discorso abominevole, perché fa distinzione tra donna e uomo quando la Costituzione garantisce i diritti politici ad uomo e donna in maniera paritaria. Ma si deve arrivare a questo, perché la politica, chi domina nei partiti, non sceglie la donna per le sue capacità, ma la sceglie a volte anche per far fare quella stessa strada che richiamavo prima, fatta dalle oggettine. Sulla dignità della donna, io credo che la donna possa recuperare la propria dignità se innanzitutto recupera il credo in se stessa. Io credo, cioè avere fiducia nelle proprie capacità, nel proprio ruolo di essere donna automaticamente ridà la dignità e automaticamente ridà la forza anche all'esterno di dare quell'immagine reale che merita la donna, quell'immagine che a volte viene calpestata e che porta automaticamente poi a tutte queste violenze contro la donna stessa. Quindi cerchiamo di credere un po' di più in noi stesse, nelle nostre capacità, e se crediamo nelle nostre capacità crediamo anche di riuscire a superare gli ostacoli che ci vengono imposti lungo la strada del nostro percorso vitale.
Grazie ancora, grazie
a tutti. Giuseppe Maviglia, se ci raggiunge, perché questo appuntamento, prego dottore, è stato reso possibile anche grazie all'intervento, alla partecipazione della Fenice. Sappiamo che il presidente Ludovico Abbenavoli non ci ha potuto raggiungere, ma c'è un degno rappresentante della situazione. Prego.
Ringrazio e chiedo scusa per la voce.
Scusi, facciamo parlare.
No, assolutamente, grazie. Era semplicemente appunto il... Sì, il presidente della Fenice Horus, Ludovica Abbenavoli, si scusa per l'assenza, ma per imprevisti legati alla sua professione di medico non ha potuto partecipare a questa giornata densa di significato. Naturalmente due brevissime considerazioni. Io penso che pochi riescano a parlare ai ragazzi come fanno il professore Ciconte, l'onorevole Napoli, che anche io ho avuto modo di seguire in altri contesti legati alla mia attività di giornalista, perché il problema è proprio questo, cercare di catturare la loro attenzione, e io penso che oggi ci sia l'obiettivo sia stato centrato in maniera impeccabile. Questo è anche un ulteriore momento di crescita che si regala ai ragazzi, che bisogna dare loro gli strumenti. Poi diciamo sempre sono il futuro, ma naturalmente bisogna anche dare gli strumenti,
parole fatti,
esatto. L'Onus La Fenice c'è, mette sempre la faccia in queste iniziative assieme ad Universo Minori. Questo è il nostro terzo appuntamento e abbiamo tutta l'intenzione di proseguire su questa strada. Grazie a tutti e complimenti ancora.
Grazie a voi.
Oggi, professore, abbiamo un po' invertito anche il nostro format, perché in genere apre padrona di casa dirigente, però oggi in modo particolare abbiamo chiesto alla dottoressa Rizzo se ci regalava le conclusioni, perché penso, dottoressa, che trasferire quanto oggi abbiamo vissuto, trasferire anche quanto espresso dai giovani, dai figli di quelle famiglie che li vedranno in televisione, sia anche un messaggio confortante per la scuola, quella scuola che troppe volte viene delegata dell'educazione dei figli, e così non deve essere. Per cui la ringrazio ovviamente intanto per averci ospitato e poi anche perché attraverso le sue conclusioni riusciamo ad accogliere il senso di questa giornata e soprattutto a portarcelo dietro, perché è importante non parlarne solo in alcune occasioni, ma ecco, avviare quel percorso culturale di cui tanto si è parlato.
Sì, è vero, prima di rispondere ed entrare nel vivo della sua domanda, mi corre l'obbligo naturalmente di ringraziare l'Associazione Osservatorio di Minori della Persona, l'Universo Minore nella persona della dottoressa Tulelli, che ha voluto coinvolgere anche questa scuola in questa serie di interventi rivolti ai giovani della nostra città. Già in precedenza abbiamo svolto altri due incontri di pari interesse, di pari importanza, in un altro istituto con la stessa associazione, così come rivolgo un saluto e un ringraziamento particolare all'onorevole Napoli, che sempre più non ce n'era bisogno che venisse dimostrato, ma sicuramente ha confermato la grande disponibilità da politico, oltre che da donna, prima ancora che da donna, a quella che a rivolgere una straordinaria attenzione al mondo giovanile e a quanto questo mondo debba essere guidato in questa lunga fase, in questo lungo cammino di crescita per poter diventare cittadini consapevoli e responsabili delle proprie azioni e di tutto ciò che andranno a fare fin da adesso. I ragazzi sono sì il nostro futuro, dobbiamo prepararli per il futuro, però loro vivono la quotidianità del presente, vivono la realtà nella quale, della società nella quale sono immersi, fanno parte a pieno titolo, a 360 gradi di questa nostra società, e quindi non possono pensare di vivere su un altro pianeta per essere poi alla maggiore età, nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro, e oltre pensare di ritornare ad immergersi in questa società che è stata costituita da altri. L'obiettivo fondamentale che noi vogliamo raggiungere con i ragazzi è quello di far sì che la loro società e il loro mondo, la loro vita futura riescano a costruirsela fin da questa età. Anche perché, riprendo la frase del prefetto Latella, nel momento in cui affermava che il tempo della formazione degli uomini e delle donne inizia proprio dalla scuola e dalle varie tappe della crescita evolutiva dei nostri ragazzi. Questo riporta l'importanza e la necessità che i ragazzi si riappropriino di quelli che sono i presupposti culturali fondamentali perché possano raggiungere la maturazione e quindi diventare cittadini consapevoli. La scuola è una cellula fondamentale della società. A volte assolve i propri compiti con leggerezza, ma è sempre presente laddove si parla di emergenze educative. La scuola non fa soltanto istruzione ed educazione, ma prima di tutto forma delle coscienze libere, delle coscienze responsabili. E iniziative di questo tipo sicuramente possono aiutare sempre più questi giovani a rendersi conto dell'ambiente nel quale vivono. La scuola interviene su tanti campi, trasversalmente accanto alle varie discipline di studio, si occupa di educazione ambientale, di educazione alla cittadinanza, alla Costituzione, di educazione alla legalità, di educazione alla salute. In maniera trasversale i nostri giovani sono coinvolti in una formazione completa della loro persona. L'intervento e i suggerimenti e la riflessione che abbiamo voluto far partire questa mattina da un istituto tecnico che si cimenta anche nell'avvicinarsi a tematiche importanti come quella che abbiamo proposto questa mattina è sicuramente un buon viaggio, che è un buon inizio e una buona continuazione per quella che è la vocazione della scuola. Per questo il ringraziamento anche al nostro illustre relatore, alla professoressa Conte, per aver voluto scegliere anche e accettare di intrattenere i nostri ragazzi e iniziare con loro un percorso di conoscenze, un percorso culturale che io mi auguro possa continuare di discussione all'interno delle classi, nelle loro famiglie, allargando la platea degli interventi e facendo proprio un passaparola su argomenti che potrebbero essere argomenti degli adulti, ma non lo sono solo degli adulti, perché ve ne dovete rendere conto, prima voi siete voi a costruire la vostra vita. Aggiungo anche che il testo del professore Ciconzi è stato un testo, io non ho avuto il piacere e la fortuna di leggerlo completamente, ma sicuramente un testo di difficile approccio, e forse per questo voglio ringraziare a maggior ragione i docenti che si sono cimentati in questo difficile compito, ma ancora di più i ragazzi per la disponibilità
con la quale si sono approcciati, si sono avvicinati a un testo di difficile lettura, non soltanto per le tematiche così forti, così pregnanti, così sconvolgenti, insomma. Io penso che il loro animo, la loro sensibilità sia stata veramente violentata, maltrattata nel leggere, nel prendere atto di alcune sentenze, di tutto ciò che con la storia dello stupro ha potuto in un certo senso far capire loro che cosa succede, che cosa è successo nei secoli passati. Ma questo è sicuramente un indice di maturità. Se i ragazzi hanno accettato di volersi confrontare con l'autore, si hanno accolto di buon grado la possibilità di rendersi conto dal vivo e di capire, e ancora di più forse di continuare in quest'opera di crescita, sicuramente è a tutto vantaggio di questi giovani, che non si tirano indietro di fronte alle loro responsabilità, che non vogliono essere l'ultima pedina della società, ma vogliono giocare il loro ruolo fino in fondo e fin dall'inizio, fin da quando hanno la capacità di essere liberi nella coscienza, nella mente, nel ragionamento. E quindi io li ringrazio veramente di grande cuore. Forse sarebbe stato necessario una platea molto più ampia, forse, come diceva l'onorevole Napoli, pensare di, a macchia di leopardo, proporre alle scuole per un gruppo ristretto di ragazzi è in un certo senso limitante, però abbiamo delle grosse difficoltà nel coinvolgere quasi 1000 alunni tutti nello stesso discorso, oltre al fatto che l'argomento era talmente delicato, talmente poteva risvegliare dei sentimenti, una sensibilità così forte, così dirompente, che sicuramente non ce la siamo sentiti di coinvolgere i ragazzi del biennio, ancora molto più deboli, molto più fragili. Ma sicuramente è stata, ripeto, quella condotta dalla professoressa Tavano e dal professore Russo, sicuramente un'esperienza importante, anche perché questa scuola in un passato recentissimo ha avuto problemi a livello di riconoscimento della dignità del proprio corpo, della propria personalità da parte di qualche ragazzo, ha avuto problemi di scontro con se stessi, e quindi forse questo è stato il modo migliore per cercare di riaprire determinati discorsi, determinati cassetti della mente, determinate situazioni, per comprendere meglio i vari fenomeni. Ecco, io vorrei concludere ringraziando tutti voi per la pazienza, la partecipazione attiva, così come permettetemi di spendere una parola a quello che è stato il filo che ha condotto tutta questa mattinata, quella del rispetto dell'altro non in quanto donna, ma solo in quanto persona, e quindi del rispetto della dignità dell'altra persona. Questo è stato sottolineato anche dalla professoressa Ioquinta, è andata via, ma io avrei voluto rivolgere l'invito a questa professionista di volersi confrontare con voi direttamente, perché mi pare che abbia toccato un po' quello che è la necessità che la scuola riesca a fare accanto a quel curriculum esplicito, che sono poi le materie dei programmi ministeriali, anche tutto ciò che permette ai ragazzi di poter crescere e di poter costruire la loro vita futura. Grazie veramente di cuore a tutti e a tutti coloro i quali hanno messo possibile di questo.
Professoressa Russo, aspetti, perché i nostri format si concludono con un dono che viene dato per l'autore, un dono che ci offre la pittrice Rotundo, e grazie a voi tutti che avete partecipato, grazie a voi ragazzi in modo particolare, qui docenti, la professoressa Tavano, il professor Russo, grazie anche alla Rubettina editrice che ci ha dato la possibilità di vedere uno dei suoi tanti gioielli, un'eccellenza nell'editoria calabrese, nella cultura calabrese. professore, vorrei che lei proprio, come sa fare, in modo meraviglioso, lasciasse i nostri ragazzi con l'invito necessario a leggere quello che è il più antico strumento di comunicazione, il libro, ma che purtroppo non viene molto spesso, diciamo, fatto.
Ma io credo una cosa, potete dire c'è un conflitto di interesse, tu scrivi libri, sì, però i miei libri sono anche in ebook, io li preferisco in carta, io li preferisco in carta, ma se non mi sbaglio c'è una, come dire, un'indagine sui nuovi lettori che tra l'ebook e la carta preferiscono. Perché? Perché il libro lo tocchi, è un fatto materiale, vai alle pagine subito, vai all'indice dei nomi, senti l'odore della carta. L'ebook è una cosa immateriale, cioè proprio una cosa che a me non piace, lo dico con molta franchezza. Poi state attenti ad un altro elemento, voi siete ancora ragazzi, quindi le esperienze che ho fatto io voi non l'avete fatto, però la farete nei prossimi anni. Io ho iniziato con i floppy disk, poi c'erano i CD, adesso ci sono le pennette, adesso c'è la nuvola. Nel passaggio da una modalità all'altra si sono persi una marea di documenti. Uno di Google, che Google ha detto: se volete conservare una fotografia bella, stampatela, perché quando cambieranno i modi di comunicazione, perché siccome ormai la tecnica ha una velocità impressionante, queste cose si perderanno. Il libro questo rimane. E io sono molto contento, ve l'ho detto, l'abbia definito un gioiello della nostra editoria, perché Rubettino, adesso non ci sono, quindi posso parlare con molta più libertà, è uno degli editori che si sta affermando a livello nazionale. Un libro pubblicato da Rubettino, tu lo trovi qui come lo trovi a Bolzano. Questa è la grande capacità. Poi fateci caso ad una cosa, provate a prendere un libro pubblicato da Rubettino 20 anni fa e prendete un analogo libro pubblicato da Rizzoli, da Mondadori, Oscar, 20 anni fa, e troverete che il libro di Rubettino rimane così perché usa una carta completamente diversa, gli altri ti si spappano nelle mani, diventano neri. Io li odio per i libri di diventano neri, perché un conto è il libro antico che grazie all'età tu trovi necessariamente, come dire, un po' macchiato. Un conto è il libro che hai comprato 5-6 anni fa, che è su carta straccia, che è su carta che non vale assolutamente nulla. Quindi io credo che leggere, e poi scusate, volete prendere il gusto, io sono armato, voi non lo sapete, io sono armato, ho una penna rossa, fermi, una penna verde, una matita e poi c'ho la penna stilografica. Come mi gira, scrivo. C'ho voglia di sottolineare il rosso, ci metto il rosso. Magari ci metto il verde per alcune cose positive e il rosso negativo, viceversa. La matita posso fare dei commenti che se non mi piacciono cancello e li rifaccio. Provate a farlo sullo strumento. È tutta un'altra cosa. Leggete i libri, date il merito.
Grazie professore, grazie per aver scelto questo video. Consegniamo il libro, io adesso prossimo. Il quadro. Allora, professore, vada al centro. Ragazzi, altri 3 minuti di pazienza, abbiamo finito.
La donna araba, la donna biblica, la donna forte, la donna coraggiosa.
Questo me lo prendo, poi almeno guardate.
Allora, ho voluto, siccome è stato ampiamente parlato in modo molto bene con dei relatori di spicco, quindi io ho voluto non cambiare argomento, cioè l'essenza resta sempre la donna, la persona, però ho voluto tornare molto indietro negli anni, proprio nella donna biblica, la donna che è Dio, come dire, avevo un rapporto veramente con Dio, perché la Bibbia bene o male l'abbiamo letta tutti, io sono teologa, quindi per cui ho questa preparazione teologica che mi ha aperto veramente un orizzonte.
ne sono due tutti che sono donne coraggiose, donne senza tempo, questa rappresenta la donna senza tempo, la donna laboriosa. Grazie, questa è Brenna comunque. Ho rappresentato questa donna, una discepola di Gesù, l'altra potrebbe essere Esther, la principessa, quindi con i suoi conigli del tempo. Ecco, ho rappresentato altre discepole di Gesù, naturalmente il sole o la luna rappresenta la luce, che sarebbe la luce di Dio, quindi sono donne senza tempo. Quindi quella invece è la Madonna con Maria Maddalena, e due donne naturalmente all'opposto, perché vabbè, Maria è il modello, modello di donna per eccellenza, e quindi donna veramente coraggiosa, ha voluto rappresentare il coraggio di alcune donne che hanno insegnato veramente l'umanità in positivo. Professore, nella nostra cultura odierna manca la cultura umanistica. Chiudo con questo perché già è stato detto tutto, perché per me questo è molto
interessante. Io devo solo ringraziare, perché mi rimanderà una bella giornata per questa conversazione. Per quanto riguarda la cultura umanistica, io ho fatto il liceo classico a Pimmo Valenti, sono di Soriano, e mi sono laureato in lettere classiche a Torino. Quindi con me
Grazie ragazzi, grazie a tutti.